Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Benvenuti, benvenuti ascoltatori nuovamente a questa splendida trasmissione che è Il Medico di Famiglia, condotta da me Elena Polidori e dal nostro Alessandro Lembo, che saluto. Ciao Alessandro.
Ciao Elena e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Bene, ecco, oggi affrontiamo un tema che non abbiamo mai affrontato in questa trasmissione, che ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto quest'oggi per la prima volta, affronta proprio parte dal rapporto medico-paziente e vuole in qualche maniera scardinare anche tutta una serie di luoghi comuni che riguardano le difficoltà dei pazienti nell'interagire con la categoria medica e non solo. Ma oggi abbiamo tra di noi una new entry, diciamo, nella grande famiglia di Oltrelago, che è la dottoressa Vincenza Paglia, che è psicologa. Buon pomeriggio, dottoressa.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Perfetto, allora con la dottoressa oggi affrontiamo il primo step, possiamo chiamarlo così, di una serie di trasmissioni che affronteranno i temi legati alla psicologia infantile. In particolare oggi parleremo di quelli che sono i primi segnali che i genitori devono tenere presente per quanto riguarda il cosiddetto disagio emotivo nei più giovani, a partire, diciamo, dai giovanissimi fino ad arrivare alla preadolescenza e alla stessa adolescenza. Allora Alessandro, tu hai già una domanda, come dire, in canna per la dottoressa, oppure vado io con la mia prima domanda?
Procedi tu, poi io ho naturalmente delle cose che volevo, certo, chiedere alla dottoressa Paglia, che peraltro è un professionista che stimo tantissimo, che ha una enorme esperienza nell'ambito psicologico in generale, ma soprattutto per quanto riguarda, diciamo, i bambini, gli adolescenti, i preadolescenti, proprio perché, diciamo, gran parte penso di poter dire, poi lei sarà più precisa, della sua attività professionale è proprio incentrata su sulle tematiche che riguardano proprio, diciamo, potremmo dire giovani. I nostri figli.
Certo, possiamo dire i nostri figli e possiamo dire i più giovani, che, ecco, e allora io parto subito con la prima domanda. Allora, parto anche da una constatazione di fatto, dottoressa Paglia, lei credo converrà con me. Ai nostri tempi, non faccio la vecchia, ma lo dico perché comunque ormai ho un'età anch'io, insomma, tante attenzioni nei confronti della psicologia infantile non si avevano, si era, diciamo, un po' grossier nell'affrontare l'educazione dei più piccoli. Adesso ovviamente con maggiore attenzione si sono scoperte tantissime cose, ma soprattutto si è scoperto che dietro un comportamento di un bambino, in questo caso parliamo dei più piccoli, poi in seguito parleremo di quelli più grandi, si può celare qualcosa di nascosto e qualcosa che può compromettere il suo sviluppo emotivo e la salute del suo sviluppo emotivo. Allora, cominciamo a elencarli un po' questi segnali, dottoressa Paglia.
Allora, sì, no, mi trovo assolutamente d'accordo, rispondo alla prima considerazione che lei fa rispetto al fatto che ai nostri tempi, insomma, comunque qualche decina d'anni fa si prestava meno attenzione, no, alla sensibilità emotiva dei bambini, dei più piccini e a seguire dei più grandi. Per cui oggi sì, c'è una maggiore attenzione, per fortuna io direi. E diciamo che in generale, per risponderle, voglio introdurre un concetto generale. Diciamo che è un segnale d'allarme qualsiasi comportamento, diciamo, deviante rispetto a quello che è l'atteggiamento generale che un bambino o un adolescente presenta. noi genitori o comunque tutti quanti i genitori o tutti gli adulti di riferimento che si occupano di bambini e di adolescenti conoscono molto bene le caratteristiche dei minori di cui si occupano, per cui qualora noi vediamo un atteggiamento che è dissonante rispetto a quelle che sono le caratteristiche generali, in generale ci dobbiamo attenzionare, ecco, in linea di massima dobbiamo prestare attenzione a qualunque elemento che sia dissonante. Diciamo che gli aspetti che più preoccupano possono andare da una sintomatologia di carattere psicosomatico, per cui un bambino che comincia a manifestare, no? Un mal di testa, un mal di pancia, piuttosto che un bambino che da un punto di vista emotivo trasforma il suo umore con una maggior tristezza, o a volte con un'eccentricità, no, che non è tipica del suo carattere, no? Che non è tipica del suo modo d'essere. Negli ultimi anni ci stiamo abituando anche ad osservare proprio atteggiamenti ansiogeni dei bimbi, o per cui grosse preoccupazioni, grosse manifestazioni di preoccupazioni di ansia. Ci sono anche, poi entriamo in una sfera che può essere i disturbi del sonno, che possono essere i disturbi dell'alimentazione, piuttosto che poi possiamo andare a tutta una sfera che ha a che fare con difficoltà di separazione, difficoltà del cambiamento di ambienti, per cui bambini che o vogliono rimanere chiusi in casa oppure che fanno fatica magari a frequentare alcuni ambienti, ad andare a scuola. Diciamo che ecco, questi sono i segnali che più di tutti devono catturare l'attenzione del genitore e dell'adulto di riferimento. Poi ci possono essere atteggiamenti come l'aggressività piuttosto che l'oppositività, insomma. I segnali sono veramente di varia natura e qualora si distanziano dall'atteggiamento tipico del bambino, devono destare l'attenzione dell'adulto.
Allora, dottoressa, mi ha stimolato veramente tante, tante domande. Io chiedo venia, Alessandro, ma adesso ne faccio un paio perché sono veramente diventata curiosa. Allora, prima di tutto, lei ha fatto un lungo elenco, posso dire un lungo elenco della spesa di comportamenti che possono, anzi, devono, come dire, devono immediatamente instaurare un allarme nel genitore, anche se poi molto spesso, per esempio, il mal di testa, il mal di pancia possono essere anche legati anche semplicemente al fatto che uno ha preso un'influenza. Ma
Certo, certo.
diciamo che, per esempio, io in questo elenco che lei ha fatto, già riesco a mettere in evidenza alcuni, diciamo, aspetti che non sono proprio consoni di un bambino. Per esempio, lei ha parlato di un'eccentricità che caratterizza diciamo, un bambino che ha una caratterialità diversa, oppure grandi manifestazioni di ansia rispetto a delle situazioni che non sono gestibili dalla sua persona. Perché? Perché non ne ha ovviamente gli strumenti di uso di mondo, ecco, direi, e poi anche un discorso legato all'aggressività. Ecco, l'aggressività più di altri mi ha stimolato perché l'aggressività, il bambino che non si tiene, il bambino appunto aggressivo, cosa vuol dire? E soprattutto qual è l'effetto, la causa scatenante di un comportamento eccessivamente eccentrico e quindi dissonante, e quale invece quello di un eccesso di aggressività? Da che cosa possono essere determinati?
Ma le motivazioni per cui possono essere determinati questi due tipi di comportamento possono essere veramente le svariate, eh? Può avere a che fare o con l'ambiente più strettamente familiare piuttosto che l'ambiente relazionale e sociale che il bambino incontra, e per cui le motivazioni che spingono un bimbo ad avere quel tipo di atteggiamento, per cui no, cerca di porsi sempre al centro dell'attenzione, cerca sempre di attivare un meccanismo, no, egocentrico, per cui facendo riferimento appunto all'eccentricità, le motivazioni possono essere veramente le svariate ed è questa l'attenzione che si deve porre, no? L'adulto deve proprio cercare di comprendere cos'è che muove il bimbo a comportarsi in quella maniera. Noi ricordiamoci sempre che che il comportamento del bambino è sintomatico di un malessere, ma affinché si possa poi correggere, se di questo insomma vogliamo parlare, quel comportamento, in realtà bisogna andare a risolvere la causa scatenante e comprenderla. Chiaramente, se il bambino attiva questi meccanismi è perché non è in grado di mediare da solo, non è in grado di risolvere da solo. Molto spesso è proprio un meccanismo con cui lui richiede l'attenzione e l'aiuto di cui necessita. Per cui rispondere su quali possono essere le motivazioni scatenanti, anche qui
È
bisognerebbe fare
impossibile.
una lunga lista,
È
no? Una lunga
impossibile.
lista, però in generale diciamo che gli ambienti che maggiormente sono più significativi per un bimbo hanno a che fare con l'ambiente affettivo relazionale, per cui la famiglia, il contesto adulto di riferimento, piuttosto che la scuola, quindi la relazione con i compagni, la relazione con i coetanei, con i suoi pari. Diciamo che in questi ambienti ci possono essere situazioni disfunzionali oppure eventi particolarmente problematici o traumatici che attivano dei meccanismi di risposta del bambino che possono spingere in una direzione piuttosto che nell'altra. Come dicevo prima, l'eccentricità si manifesta, no, con meccanismi per cui il bambino ricerca l'attenzione con comportamenti, no, un pochino eccessivi, che può essere anche un eccessivo modo di ridere piuttosto che un eccessivo richiedere io la sua attenzione. Piuttosto che l'aggressività che si può manifestare in relazione al coetaneo o al pari, piuttosto che all'adulto, con un'aggressività di carattere verbale, piuttosto proprio con un'aggressività fisica. Per cui anche qui poi la scelta che muove il bambino per manifestare il disagio deve farci porre attenzione, soprattutto, come dicevo prima, quando è dissonante rispetto alle sue caratteristiche essenziali, le sue peculiarità, no? Perché poi non siamo abituati a pensarlo, ma in realtà il bambino sin dai primissimi momenti di vita comincia a muovere lo strutturarsi della sua personalità, per cui poi chi lo conosce bene osserva la differenza, no? E quindi va attenzionata, ecco.
Alessandro.
Sì, mi venivano in mente anche a me tante cose. Vorrei partire da qualche luogo comune, no? Che spesso mi capita di sentire un pochino da parte dei genitori, no? Dico qualche frase e poi così Vincenza le può commentare. Mio figlio, nessuno lo può conoscere come lo conosco io. Che questo è un po' una sorta di
L'ho
pietra
sentito
miliare
una marea di volte, lo conosco io, cosa
sì,
per...
sì,
Certo.
sì, sì. Un po' della negazione, no? A volte poi so io come fare per aiutarlo. Poi solitamente questo tipo, diciamo, di ragionamenti non sono espressi in maniera pluralistica da tutti e due i genitori, ma magari ognuno c'ha il proprio modo. Allora, la domanda che mi viene, oltre al commento, diciamo, a questo tipo di considerazioni che si sentono e che in realtà spesso fanno perdere del tempo per recuperare invece una situazione che immagino, poi ce la dirai tu, all'inizio sia più semplice da affrontare. Questo tipo di considerazioni a un certo punto fanno sì che il bambino in qualche modo risulta quasi di una proprietà specifica nell'ambito di qualunque tipo di intervento da parte dei genitori. Fortunatamente non è più così, esistono delle figure professionali come la tua che si occupano in particolare di questi problemi. Quindi la domanda è: quando bisogna rivolgersi agli psicologi, e che sono quelli che poi da tutti quanti questi segnali di allarme possono fare una diagnosi ed impostare un percorso? Chiaramente ogni cosa della nostra vita ha bisogno di un tecnico che la sappia fare nella maniera corretta. Però spesso, mentre un adulto, che a volte ha anche lo stesso tipo di negazioni del problema, comunque decide per se stesso, qui secondo me è ancora più delicato, perché siamo noi che decidiamo, anche se sono i nostri figli, comunque per altre persone. È molto particolare. E ci metto anche un'altra domanda, così tu puoi estendere la risposta. Qual è il ruolo dei genitori nell'ambito dell'approccio con un intervento di tipo psicologico?
Allora, Alessandro, parto da quest'ultima domanda, anche se anche in questo caso il preambolo che tu hai fatto è estremamente ampio, anche qui si potrebbero aprire tantissime riflessioni, no? Però parto proprio da quest'ultima domanda in cui tu mi chiedi, no, qual è il ruolo dei genitori. Allora, il ruolo dei genitori è sempre estremamente importante. Io parto dalla mia esperienza. Quando io lavoro con un minore, innanzitutto io cerco di inquadrare il contesto affettivo e relazionale di questo bimbo, quindi prima di tutto il contesto familiare, perché quello che io dico sempre ai genitori che si rivolgono a me è che io non posso lavorare con un minore senza lavorare con il genitore. Che cosa significa questo? Significa che molto 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 spesso la manifestazione sintomatologica di un bimbo arriva proprio dal non essere compreso e da non essere intuito nei suoi bisogni, nelle sue esigenze, nei suoi disagi proprio dagli adulti di riferimento. Quindi non si può non partire dall'adulto, innanzitutto per fargli comprendere il motivo per cui si manifesta quel sintomo, aiutare l'adulto e di conseguenza anche il bambino a modificare un certo tipo di atteggiamenti che sono, a volte sono quelli che generano la difficoltà, a volte sono quelli che impediscono di comprenderla quella difficoltà. E qui voglio un pochino introdurre la risposta a quella parte iniziale della tua domanda in cui dicevi, no? Sì. Che seppur cambiando un po', molto spesso i nostri figli vengono vissuti come delle nostre priorità, delle nostre proprietà. In realtà, quando un adulto decide di avere un figlio, se lo immagina in un certo modo, lo pensa in un certo modo, gli attribuisce delle caratteristiche, crea delle aspettative, no? La cosa più difficile per un genitore è accettare che i figli possono essere diversi da quello che noi li abbiamo immaginati, da come noi li abbiamo desiderati, per cui inquadrare le individualità e le caratteristiche tipiche di quel bambino e accompagnarlo a sviluppare quelle sue potenzialità, quel suo modo di essere, a volte è la cosa più difficile per un genitore, perché significa anche rinunciare un po', no? A quell'aspettativa che ci eravamo creati, e molto spesso è questa la difficoltà che poi induce a negare i sintomi, che induce a negare le difficoltà che il bambino sta manifestando, perché tutti noi ci immaginiamo i figli perfetti, tutti noi ci immaginiamo i figli che sono in grado di affrontare le difficoltà, facciamo fatica a pensare i nostri figli, no, nel disagio, nel problema, nella manifestazione appunto del non riuscire, per cui questo ideale molto spesso ci porta a negare, no? Ci porta a non voler vedere. Mi chiedevi quando è che bisogna intervenire, quando è che ci si deve rivolgere ad uno specialista. Anche qui voglio spendere due parole, nel senso che se da una parte è vero che bisogna intervenire quanto prima, dall'altra parte ti dico che però è importante non essere neanche allarmistici, nel senso che alcune difficoltà possono essere transitorie, possono essere del momento, per cui se un genitore è disposto a vederle e è disposto ad ascoltare il bambino, delle volte è sufficiente un intervento di ascolto, un intervento di appoggio, un intervento di aiuto da parte dell'adulto, e il bambino può andare e risolve, e quindi in quel caso sviluppa anche quel grosso senso di autostima e di efficacia necessaria ad affrontare le sue difficoltà. Quando invece una sintomatologia, rispetto a tutte quelle che abbiamo elencato anche prima, no? Dal mal di testa, non voglio andare a scuola perché ho mal di testa, e sappiamo che in realtà è qualcos'altro, piuttosto che ha un altro genere di manifestazione di carattere più emotivo, quando questa permane, per cui quando questa dura a lungo e quando non è sufficiente l'ascolto da parte dell'adulto, in quel caso, no? Oppure quando il segnale arriva da più contesti, per cui magari arriva arriva dalla scuola, arriva dall'attività sportiva, arriva il genitore, comincia a percepire, uno dei due genitori cominciano a percepire, è chiaro che in quel caso, quando la sintomatologia perdura nel tempo, allora sì, bisogna intervenire, bisogna inquadrare la situazione in cui si manifestano e magari arrivare ad una diagnosi oppure fare un intervento, no? Nel contesto familiare, proprio attivare un percorso di psicoterapia rivolta al bambino. Per cui ecco, diciamo che l'elemento essenziale è la non transitorietà del manifestarsi del sintomo. Quando faccio riferimento alla non transitorietà è anche difficile dare un tempo, no? Però è chiaro che se una situazione non si risolve con l'intervento dell'adulto, e poi bisogna rivolgersi all'aiuto specialistico.
Allora, io direi a questo punto, Alessandro, di fermarci un momento per consentire anche ai nostri ascoltatori di, come dire, di incamerare tutte queste nozioni e poi partirei di nuovo con le domande a raffica alla dottoressa Paglia dopo un momento musicale, ok?
D'accordo, assolutamente d'accordo.
Eravamo bambini, ci davamo mille baci, ci volevamo bene, ma non lo sapevamo bene. A correre sui prati, le ginocchia sempre sanguinanti. E ridevamo sempre, e piangevamo sempre. Ma era bello così, perché guardavamo il mondo, sì, ma non per quello che è. Perché era straordinario inseguire palloni con te. Perché eravamo sinceri, seguivamo l'istinto facendoci male. Non era facile capire. Eravamo solo noi. Eravamo bambini, sempre allegri, sempre disperati, ma volevamo un mare, ma non sapevamo nuotare. Con la bici giù dalle montagne, con la pioggia, con il sole delle due, il vento in faccia sempre, innamorati sempre. Era bello così, perché guardavamo un mondo, sì, ma non per quello che era. Perché era straordinario seguire il pallone con te. Perché eravamo sinceri, seguivamo l'istinto facendoci male. Non era facile capire che eravamo solo noi. Perché guardavamo il mondo, sì, ma non per quello che è. Perché era straordinario seguire il pallone con te. Perché eravamo sinceri, seguivamo l'istinto facendoci male. Era facile capire che eravamo solo noi. Con mio padre a nascondino, voglio ritornare bambino. Voglio ritornare bambino, guardare le montagne dal finestrino.
E siamo di nuovo qui, con la nostra trasmissione Medico di Famiglia. Con noi oggi c'è la dottoressa Vincenza Paglia, psicologa, con cui stiamo parlando insieme ad Alessandro Lembo dei problemi legati agli aspetti, diciamo, più complessi, più complicati, dei bambini, quindi quelli che sono i segnali d'allarme che i genitori devono tenere presente nei comportamenti dei più piccoli per capire se dietro c'è un disagio importante. importante. Allora, io, dottoressa Paglia, mi riallaccio a quello che diceva prima del nostro momento musicale Alessandro, per raccontare, anche per cercare di raccontare ai nostri ascoltatori anche quello che è il problema dei bambini legato a dei genitori che, sì, effettivamente non si nasce genitore, non è vero, dottoressa Paglia, ci si diventa genitori, e quindi tanti errori si commettono e li commettono ovviamente in buona fede anche gli adulti, ma in questo, diciamo, nel periodo storico che stiamo vivendo, i bambini credo abbiano delle sollecitazioni anche da parte dell'esterno che, come dire, ai nostri tempi, e scusate se torno sempre con questi nostri tempi, non c'erano sollecitazioni legate non solo alla televisione, ai video, ai telefonini, eccetera, ma comunque ad un ambiente che li circonda che è complesso, complicatissimo da dover decriptare, da dover declinare quando appunto non si hanno gli strumenti, gli strumenti della maturità per poterlo fare. Ecco, un altro aspetto quindi è il genitore che a un certo punto però, cara la mia dottoressa Paglia, si trova con le spalle al muro perché non sa che cosa fare, non sa come prenderlo questo bambino, non sa come affrontare quella che ritiene possa essere un disagio, ma non riesce a capire qual è. Allora, voi psicologi non solo dovete guardare i bambini, ma dovete anche dare una mano ai genitori, non è vero?
Assolutamente sì. Allora, mi riallaccio alla risposta precedente in cui dicevo quando si lavora con un minore non si può non lavorare con il nucleo familiare o con gli adulti che si occupano di quel bambino. Lei diceva una cosa importantissima: il genitore perfetto non esiste, ma io vorrei rinforzarla questa cosa ed aggiungere che in realtà il genitore perfetto non deve esistere perché altrimenti veicola un messaggio di perfezionismo e di ideale che in realtà poi diventa irraggiungibile per il bambino, per cui tutto ciò che il genitore muove pensando di muoverlo in buona fede per il meglio del bambino è un movimento sano, diciamo così. Poi chiaramente se questi movimenti portano ad aspetti che sono problematici per il bimbo, su quelli bisogna lavorare, per cui quello che generalmente noi chiamiamo intervento di parent training ha a che fare proprio con questo, no? Con dare ai genitori gli strumenti necessari per intuire, per comprendere quali sono i bisogni empatici del bimbo, i bisogni che quel bambino ha, che devono essere accolti e devono essere direzionati nel modo migliore possibile. Per cui sì, bisogna assolutamente lavorare anche con i genitori, anzi le dirò di più: molto spesso è più utile lavorare con l'adulto piuttosto che con il bambino, perché poi è l'adulto che veicola il messaggio, è l'adulto che veicola il modello, è l'adulto che sostiene, aiuta il bambino a superare delle difficoltà. Per cui ha assolutamente ragione nel fatto che bisogna lavorare e dare gli strumenti anche ai genitori.
Allora, Alessandro, bisogna dare gli strumenti ai genitori. Tu ovviamente hai a che fare sia con i più piccoli, ma anche e soprattutto con gli adulti. Allora, molto spesso i genitori sono un po' recalcitranti, non è vero, a farsi aiutare, perché pensano che il loro, diciamo, la loro genitorialità venga messa in discussione. E quindi lì si crea veramente un problema, perché il genitore pensa di, appunto, dice le famose frasi che hai detto tu prima: mio figlio lo gestisco io, so tutto io, chi meglio di me lo conosce. Poi alla fine in realtà non lo conosce per niente, oppure cerca di mettere sotto il tappeto la famosa polvere che riguarda il suo comportamento errato. E insomma, non è facile prendersela anche con i genitori, no?
Assolutamente no. C'è da dire che il passaggio principale è questo, a mio modo di vedere, che nessun genitore vuole essere messo mai in discussione, e spesso può capitare che questo aspetto, cioè il fatto comunque di mettersi in gioco, perché se tu vai da uno specialista sostanzialmente gli chiedi Che cosa devo fare? Come lo posso fare? È evidente che stai anche rischiando che ti dica che magari l'atteggiamento che hai non è quello corretto e che quindi si può correggere in qualche altro modo. È chiaro che lì bisogna capire bene il focus qual è.
Sì,
Il focus non
esatto.
sei tu che vieni messo in discussione, che questo anzi ci può stare, anzi ci deve stare. Il focus è tuo figlio, per cui se tu lo
Certo.
vuoi aiutare, devi cambiare proprio completamente la dimensione del tuo pensiero e di atteggiamento. E
Certo.
per fortuna che esistono professionisti come Vincenza Paglia che si occupano, peraltro nel nostro territorio, qui del Lago di Bracciano, di questo argomento in maniera eccellente. E possono aiutare tante situazioni, perché lì conta poco essere laureati piuttosto che dei grandi scienziati, perché fare il genitore è, secondo me, un'alchimia, artigianale che, come dicevi tu, va anche un po' imparata, però va anche un po' studiata e soprattutto
Esatto.
bisogna essere disponibili ai consigli di chi in qualche modo studia quell'argomento e ti può indicare una strada per poter migliorare il percorso che stai facendo con il tuo figlio.
Certo, e adesso io giro però questa domanda alla dottoressa Paglia. Quando si trova davanti a un genitore che nega che il proprio figlio abbia un problema, voi psicologi, come vi comportate? Cioè, che tipo di scuotimento cercate di dare al genitore? Insomma, perché questo, insomma, si è prenderlo per le spalle, scuotere, dice: guarda che non stai vedendo quello che succede, stai facendo del male a tuo figlio. Non deve essere semplice da parte vostra inserirsi diciamo, in questa famiglia, ecco.
Con il
Allora,
rischio di
dottore.
allontanare, no? Anche, diciamo,
Certo.
poi.
Diciamo che, allora, dottoressa Polidori, lei dice una cosa importantissima, no? Allora, partiamo dal presupposto che se c'è una totale negazione da parte dei genitori, con molta difficoltà, anzi potrei dire, che tendono a non rivolgersi allo specialista, no? A meno che poi non c'è una sintomatologia grave che però passa poi per altre vie, diciamo così. Allora, in generale si manifesta questa situazione quando arrivano da noi, che magari c'è un genitore che è più disposto, no, a mettersi in discussione, a riconoscere la difficoltà, e l'altro genitore invece che tende a negare. Poi se tutti e due tendono a negare e arrivano perché la scuola ci ha detto, perché abbiamo fatto un pronto soccorso per un attacco di panico, piuttosto che, insomma, quando c'è una totale negazione, magari sono altri istituti piuttosto che la famiglia che si attivano. In questo caso, come dicevo prima, il primo passaggio è quello di non far sentire i genitori sbagliati, diciamo così, i genitori di non farli sentire totalmente inadeguati. Chiaramente si parte dalla difficoltà del bimbo, chiaramente si parte dal disagio manifesto, no? Per cui si parte dal sintomo. E molto spesso devo dire, e questo i genitori che mi conoscono lo sanno, io ho una linea molto dura e mi spiego, nel senso che quando un genitore arriva qui da me, io dico sempre che il mio alleato è il bambino e non è l'adulto, che la mia attenzione va al bambino e non è l'adulto, per cui se c'è bisogno di lavorare su meccanismi disfunzionali che mettono in gioco, io lo farò. Chiaramente per potergli far comprendere e quindi no, smontare un pochino la negazione è proprio fargli vedere il disagio del bimbo, spiegargli il motivo per cui quel disagio si manifesta, proprio fargli comprendere, no, qual è il meccanismo messo in atto per cui quel bimbo mostra quel sintomo lì. Un pochino, no, quando noi facciamo un esame diagnostico, per cui abbiamo un'evidenza organica che non si può negare, anche in questo caso, no? Se usiamo faccio per dire, porto degli esempi concreti per far comprendere. È chiaro che se noi in famiglia abbiamo un certo tipo di atteggiamento comunicativo, abbiamo un certo tipo di atteggiamento che ci rivolgiamo al bimbo in un certo modo, anche tra i vari componenti, è chiaro che poi il bambino manifesta un certo sintomo, cioè non si può negare l'evidenza, per cui in quel caso, per fare in modo che il genitore non possa negare, bisogna mettere alla luce l'evidenza concreta. Chiaramente sono molto comuni, quando siamo di fronte alle resistenze, risposte tipiche che voi avete anche elencato, no? Ma queste cose non esistono, ma quello fa così perché è capriccioso, è viziato.
No, sì, esatto, queste sono le risposte.
Tempi, dottoressa, sa, se non avevi voglia di studiare allora andavi a lavorare, noi siamo cresciuti a suon di schiaffi, sono queste le risposte.
Beh,
no?
Sì, senz'altro.
Ecco, sono queste le risposte, e in questo caso, per carità, senza demonizzare, no, assolutamente il genitore, a meno che non siamo di fronte a comportamenti eccessivi, in quel caso diciamo i canali da attivare sono ancora altri. Però senza demonizzare il genitore, piano piano si cerca di allearsi con il genitore per fargli poi rendere conto della difficoltà manifesta. Però l'elemento essenziale in questo è partire dal sintomo evidente e cercare di far capire al genitore qual è il meccanismo che lo attiva. Ma ripeto, per quanto mi riguarda, per l'esperienza clinica che ho, la chiave è sempre creare una buona alleanza di lavoro con il genitore, che porta tra l'altro ad un'alleanza terapeutica con il bambino, anche perché, questo è estremamente importante da dire, se non si crea un'alleanza di lavoro con il genitore c'è una minaccia continua all'alleanza terapeutica con il bambino, e quindi il lavoro terapeutico in sé poi non va da nessuna parte, perché il bambino, è chiaro che tra il genitore e il terapeuta non può che non scegliere il genitore. No? Per cui è un lavoro da fare con attenzione e sensibilità, attivando continuamente funzioni adulte che ti permettono di lavorare con l'adulto e agganciarti empaticamente con il bambino, e ti permettono di portare l'adulto poi verso il bambino. C'è da dire anche che quando si muovono queste posizioni così, in cui c'è una maggiore negazione, poi sono le situazioni che evolvono nel migliore dei modi, e ne godono sia i genitori che i bambini, perché recuperano relazione, recuperano rapporto, migliorano le funzionalità genitoriali, anche si riconosce in modo diverso proprio il ruolo genitoriale, no? Diventa un ruolo più vissuto, più goduto, più riconosciuto. Per certo. Cui sono le situazioni di partenza più faticose, ma con i giusti tempi e agganciandosi, ripeto, al genitore senza farlo mai sentire attaccato, e piano piano si devono muovere verso un riconoscimento del problema.
Allora Alessandro, io direi che abbiamo una domanda a testa a questo punto, perché ovviamente la nostra chiacchierata potrebbe, come al solito in questa trasmissione, potrebbe proseguire ad libitum, perché è talmente interessante quello che sta dicendo la dottoressa Paglia che le domande fioccano. Diciamo, io ne ho già una in serbo, ma prima falla tu l'ultima domanda di questa prima puntata con la dottoressa Paglia.
Sì, è una domanda che forse magari a cui risponderemo in parte anche prossimamente, però mi fa piacere, lei è una giovane psicologa che però ha molti anni di esperienza, è anche un genitore.
Grazie per il giovane Alessandro.
Penso che si possa.
No, ma con tutte fa così, dice che siamo giovani.
No, ma vabbè, così mi sento giovane anch'io. Dai.
Ok, va bene. Mettiamola così.
Devo dire, guarda, la domanda è molto semplice. Come è cambiato l'approccio vostro di professionisti con comunque... si faceva cenno prima ai social in generale, a cui anche molti bambini hanno accesso, a volte anche indiscriminato. Credo che da questo punto di vista, questa sorta di finestra sul mondo che non si ferma mai, ha cambiato parecchio anche il modo di fare delle valutazioni e soprattutto di intervenire dal punto di vista terapeutico.
Allora, Alessandro, sì, avevi ragione nel dire che è una domanda a cui si può rispondere solo in parte, perché staremmo qui a parlare ore anche in questo caso, però ti rispondo in questo modo, che è lo stesso modo anche qui che insomma, la stessa modalità che utilizzo con i genitori. Molto spesso arrivano qui questi genitori, per quanto riguarda strettamente il mondo social, diciamo che i bimbi, a meno che non sono in una situazione di esposizione, ne fanno ancora un accesso relativo, fanno più accesso all'uso dei dispositivi elettronici in termini di gioco, in termini di utilizzo, insomma, come passatempo. Allora io dico questo: i nostri sono i figli di questi dispositivi che non vanno assolutamente demonizzati. In realtà, come ogni altra realtà, quella che è la realtà virtuale, che è la realtà dell'accesso ad internet, dell'accesso ai social, è una realtà che l'adulto di riferimento, il genitore in particolare, deve conoscere, deve regolamentare, perché noi non possiamo immaginare di far diventare questi strumenti o di assoluto divieto d'accesso oppure farli diventare dei mostri. È chiaro che se io al bambino e all'adolescente in particolare, perché questo è un tema che riguarda caldamente gli adolescenti da tantissimi punti di vista, io devo offrire delle alternative, delle opportunità. Se a questo bambino io non do nessun'altra opportunità se non quello dell'utilizzo del dispositivo elettronico, questo bimbo va lì e utilizza quello. Se io invece gli fornisco delle alternative, è chiaro che il bambino fa accesso anche alle altre alternative, a volte devo dire che le preferisce anche. Per quanto riguarda l'approccio terapeutico, in realtà, almeno nel mio specifico ambito, non è cambiato di molto rispetto a quello che facevo anche prima, cioè conoscere quel mondo, comprendere perché il bambino, l'adolescente si rivolge a quel mondo, farmelo raccontare, entrarci dentro, capire che cosa rappresenta per lui, perché è il mondo a cui si rivolge, è il mondo di cui ne vuole comprendere le dialettiche, è il mondo in cui chiude il suo mondo stesso, per cui l'unico strumento che io ho è non attaccarglielo, perché quello già glielo fanno i genitori, io non ho bisogno di attaccarglielo. Dal punto di vista terapeutico io mi devo alleare, devo comprendere, devo capire e insieme alla comprensione ragionare insieme al bambino, all'adolescente, quale può essere l'alternativa o come possiamo trasformare quello strumento? Diciamo che mi preoccupo molto quando è uno strumento che totalizza il suo vissuto esperienziale, che il bambino, l'adolescente non ha altro mezzo per fare appunto esperienza, per viversi, per misurarsi. Quando invece è una parte della sua esperienza, cerco di comprendere cosa rappresenta per lui e mi alleo a quello strumento. Capita spesso, no? I bambini meno per fortuna, ma gli adolescenti un po' di più, che arrivano in terapia con il loro cellulare, arrivano in terapia con il loro strumento elettronico e a volte se non vogliono relazionarsi, attivano con me, no? Da un punto di vista trasferale, come amiamo dire noi terapeuti, lo stesso meccanismo che attivano in relazione agli altri. E io mi faccio raccontare che cosa sta facendo, entro dentro al suo gioco, entro dentro al suo mondo virtuale. Mi capita a volte di affiancarlo il ragazzo, no? Mi metto a fianco a lui, gli chiedo di farmi vedere che cosa sta facendo. Per cui diciamo che l'aggancio non è il mondo virtuale, il mondo social come, no, la cosa da evitare, ma comprendere cosa ci mette dentro del suo vissuto esperienziale.
E adesso tocca a me. E adesso tocca a me, ora fatto salvo, dottoressa Paglia, che sono come dire, delle situazioni di tale intensità e di tale profondità che ovviamente si sarebbe da parlarne veramente per ore. E adesso le chiedo semplicemente di elencarmi, se può, quali sono ultimamente i disagi emotivi che lei riscontra maggiormente nei più piccoli. Sono legati ai social, sono legati alla televisione, sono legati all'ambiente, alla scuola, insomma, quali sono? Per riuscire a capire se c'è, ovviamente, dal punto di vista di un solo medico, ma capire se c'è nell'ambiente circostanza qualcosa che è preponderante rispetto a qualcos'altro diciamo, nel fare perno sull'emotività dei più piccoli.
Allora, sicuramente io mi permetto di dire che l'ambiente familiare, l'ambiente affettivo è quello che veicola o il maggior benessere o il maggior disagio. Perché poi è chiaro che è dentro all'ambiente che si traduce l'utilizzo che il bambino fa di alcuni strumenti, no? Faccio per dire, io sono mamma di due bambini, un bimbo ha 11 anni e un bimbo ha 5 anni e mezzo, ed è chiaro che io mi preoccupo di osservare cosa i miei figli guardano su internet, cosa i miei figli guardano in televisione, per cui sono io adulto che devo selezionare lo stimolo che il bimbo riceve, no? Sia dal mondo più strettamente legato al vissuto familiare, sia al mondo esterno, per cui io mi aspetto che l'adulto si preoccupi anche dell'ambiente sportivo che frequenta, si preoccupi del contesto relazionale che si traduce a scuola, degli amichetti che frequenta, per cui e anche della stimolazione che riceve dal punto di vista di ciò che vede in TV, di ciò che guarda su internet, di ciò che gli raccontano gli amichetti. È chiaro che se l'ambiente è un ambiente sano, è sintonizzato al bambino, è sintonizzato a quello che e soprattutto accompagna il bimbo a narrare di sé, per cui a raccontare i vissuti, a raccontare le esperienze, agganciandosi empaticamente a quel bimbo, no? Per cui è chiaro che l'ambiente strettamente familiare è sicuramente il veicolo più importante sia di disagio che di benessere emotivo, perché io mi aspetto francamente che poi da quello si muove tutto quello che circonda il bambino. Diverso poi invece è il movimento adolescenziale. Attenzione però, che parte sempre, ha sempre un'origine, eh? Non dimentichiamola. Poi ci possono essere gli eventi traumatici, ci possono essere gli eventi improvvisi e quelli meritano un'attenzione diversa. Ma se io mi devo concentrare su quale sia il fattore preponderante tra quelli che lei mi ha chiesto, io le dico che sicuramente l'ambiente affettivo primario è un ambiente fondamentale per il vissuto esperienziale di un bimbo e di un futuro adulto.
Ok, io direi, Alessandro, che per la puntata di oggi possiamo finirla qua, anche se devo dire la verità con un po' di amarezza, perché io avrei continuato, ormai siamo a quasi 45 minuti di chiacchierata e quindi non abbiamo veramente più tempo a nostra disposizione, ma avevamo già anticipato che con la dottoressa Vincenza Paglia ci saremmo rivisti, anzi risentiti, e quindi, caro il mio Alessandro, io penso che possiamo chiudere qui, ma io lascio a te, diciamo, di chiudere questa trasmissione e dare appuntamento alla prossima nostra chiacchierata con la dottoressa, perché appunto abbiamo solo, come dire, toccato la parte più alta di un iceberg, e poi ovviamente sotto ci sono ancora molte cose.
Certamente, io ho avuto occasione di apprezzare il lavoro della dottoressa Paglia con i nostri adolescenti e con i nostri bambini. Lei comunque poi ce ne parlerà in un'altra circostanza perché c'è anche una grande esperienza nell'ambito delle nostre scuole. Per cui da questo punto di vista sicuramente la ringrazio per aver accettato il
Grazie a
nostro
voi.
invito. E che chiaramente poi è un prologo per
È
un
solo un prologo,
ulteriore
esatto. Era solo
è solo un prologo perché è
un
stato talmente
antipasto.
interessante. Sì, quello che insomma ci ha raccontato. Poi mi sono sembrati tutta una serie di considerazioni molto concrete. Per cui è chiaro che poi ognuno di noi, di fronte a uno stimolo che gli viene dato, poi fa una scelta se seguirlo oppure non seguirlo. Però lo scopo di questa trasmissione è quello di essere molto concreta a disposizione di tutti e che possa in qualche modo dare anche qualche aiuto lì dove magari ci possono essere dei dubbi rispetto ad alcune situazioni. Quindi
Assolutamente.
ringrazio Vincenza tantissimo
Grazie a
e
voi.
a risentirci
Un
per quanto
saluto
ci
a tutti
riguarda.
quanti.
Esatto, un saluto per quanto ci riguarda, caro Alessandro, a martedì prossimo, sempre alle 18 con Oltre Lago, ovviamente.it e la app di Oltre Lago e il medico di famiglia e alla dottoressa Vincenza Paglia. A risentirci, ma veramente a brevissimo perché non possiamo, come dire, perdere la concatenazione degli eventi, quindi non ci possiamo distrarre, quindi la risentiremo prestissimo e un saluto a tutti i nostri ascoltatori che potrete risentire come di consueto questa trasmissione in podcast già a partire dalla mattina di mercoledì. Un caro saluto da Elena Polidori e
Alessandro Lembo
dalla
e da
dottoressa
Vincenzo
Vincenza
Paglia.
Paglia. Arrivederci e buona giornata a tutti.
Arrivederci.